Buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente e l'Associazione per l'invito e l'accoglienza. Come sempre in queste occasioni si ha l'impressione di essere all'interno di un gruppo coeso che partecipa così numeroso alle attività, a tutte le tipologie di attività che sono svolte e soprattutto si ha l'occasione di apprezzare la sobrietà con la quale vengono organizzate queste iniziative. Mi è stato chiesto di appunto fare un inquadramento generale rispetto ai cambiamenti in atto nel sistema sanitario, con particolare riferimento al ruolo dell'ospedale. Il tempo che ho a disposizione lo dedicherò appunto a fare prima un quadro generale del contesto socio-economico in cui si sta evolvendo il sistema sanitario in questi anni, per la semplice ragione che questi cambiamenti che sono in atto in questi ultimi anni sono determinanti per le prospettive che abbiamo davanti, e poi farò qualche riferimento specifico alle direzioni di cambiamento, sia quelle auspicate e sia quelle che di fatto si possono osservare in questi anni, con particolare riferimento agli aspetti legati all'area critica, alle aree maggiormente critiche per i pazienti, che sono quelle nei quali voi lavorate. Qual è il contesto economico e sociale rilevante in questi ultimi anni ai fini delle politiche per la salute? Ci sono grossi cambiamenti in atto che è assolutamente importante tenere presente. Il primo, lo sappiamo, forse dobbiamo dire ahimè, è il problema della finanza pubblica, i grossi vincoli che ci impone il risanamento della finanza pubblica, ma dobbiamo anche riconoscere che forse per fortuna questo Paese si è accorto di avere dei vincoli così rilevanti da parte della finanza pubblica per poter prima entrare in Europa e poi restare in Europa, che finalmente ha incominciato a porre mano a un processo difficile, lungo, che viene percorso con molte variazioni e molti momenti altalenanti nel corso degli anni, ma che comunque è in atto di risanamento della pubblica amministrazione. Ovviamente legato a questo c'è il problema dell'andamento della spesa sanitaria pubblica, su cui mi soffermerò subito dopo. C'è il problema ancora più complesso, perché ha valenza politica, etica di grande rilevanza, che è quello della definizione di che cosa il Servizio Sanitario Nazionale deve garantire ai cittadini, il famoso tema dei livelli essenziali di assistenza e delle tutele che devono essere assicurate, e poi, ultimo ma non per ultimo, i cambiamenti in atto proprio recentemente legati a quello che si chiama il federalismo fiscale all'italiana, alle modifiche della Costituzione e poi alle proposte del disegno di legge sulla devoluzione della sanità alle regioni. Non ci sarà modo di soffermarsi ovviamente su tutti questi aspetti, li lascio soltanto nello sfondo per avere chiaro il quadro in cui si muove la realtà sanitaria in questi ultimi anni, e mi soffermerò soltanto su alcuni aspetti specifici che riguardano l'andamento della spesa sanitaria pubblica. Mi soffermo su questi aspetti perché credo che per capire i cambiamenti in atto, e così come per rispondere al quesito che ci siamo posti, come sta cambiando l'ospedale all'interno del sistema sanitario italiano, c'è bisogno di avere questo quadro generale sul quale molto spesso ci sono, non soltanto a livello dei media, ma anche a livello spesso dei dibattiti pseudo-tecnico-scientifici o a maggior ragione dei dibattiti politici, ci sono numerosi equivoci. Ed è importante avere chiari alcuni aspetti fondamentali proprio per poter comprendere il dibattito in corso. Allora, il primo grosso equivoco di fondo, la prima importante affermazione che credo debba essere sottolineata è che l'attuale livello della spesa sanitaria pubblica e l'attuale dinamica della spesa sanitaria pubblica, sia quando guardiamo la storia passata, sia quando guardiamo le prospettive future, non giustificano nessun grave allarmismo rispetto alla sostenibilità della spesa pubblica. So che questa può apparire un'affermazione anomala rispetto al dibattito corrente, ma sappiamo anche che da anni, da quinquenni viene, e da decenni addirittura, viene sottolineato come in realtà in Italia il problema della spesa sanitaria pubblica non è drammatico. Allora ovviamente ci si deve porre il problema, ma perché viene presentato come un problema drammatico? Anche se questo non giustifica nessuna disattenzione nei confronti della doverosa attenzione ai problemi dell'efficienza e dell'efficacia del sistema sanitario, soprattutto perché il risanamento della finanza pubblica impone che si prosegua quel difficile percorso di responsabilizzazione dal lato della spesa e dal lato del finanziamento di tutti gli operatori della sanità. Quindi, da un lato nessun allarmismo sull'entità e sulla dinamica della spesa pubblica, ma dall'altro lato nessun alibi per rischiare di eccedere nella spesa o nella non completa copertura del fabbisogno assistenziale della popolazione. A sostegno di questa affermazione, ho inserito in questa mia presentazione qualche lucido, che spero forse molti di loro hanno già avuto occasione di vedere in qualche testo, che semplicemente mette in luce come questi sono i dati dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. L'Italia è in linea con il livello di spesa sanitaria totale, pubblica più privata, rispetto a quello che ci si può aspettare da un paese che ha un livello di sviluppo simile al nostro. Anzi, se volessimo essere proprio precisi, tradizionalmente, storicamente, l'Italia spende un po' meno di quello che ci si aspetta se guardiamo quella perfetta retta di regressione che ci dice sostanzialmente come si comportano i diversi paesi quanto sistemi sanitari e quanto a risorse in percentuale di punti, in punti percentuali sul PIL destinate al settore sanitario. Come vedete siamo in linea, è dagli anni 60 che l'OCSE pubblica questi dati e calcola questa retta di regressione e da sempre noi siamo in una situazione assolutamente non fuori linea. Non solo, ma se noi vogliamo vedere l'andamento della spesa sanitaria totale e pubblica negli ultimi 40 anni, per cercare di capire se c'è stata un'impennata negli ultimi anni, motivo di preoccupazione, vediamo che questa semplice rappresentazione grafica ci dice che i ritmi di crescita che avevamo avuto negli anni 60-70, che erano particolarmente accelerati perché allora si stava uscendo dal periodo appena subito dopo la guerra mondiale e quindi si stava costruendo un sistema di welfare, un sistema di protezione sanitaria, questi ritmi si sono allentati, ritmi di crescita si sono allentati negli anni 80, abbiamo avuto questa caduta in particolare della spesa pubblica dal 92, che è l'anno della svolta, fino al 95-96 e poi una ripresa. Se qui mettessimo l'anno 2001 di cui disponiamo, il 2002 che è ancora impreciso, mi scuso, non ho avuto tempo a riportarle, vedremmo che in questi ultimi anni siamo arrivati a un livello di spesa più o meno prossimo a quello dei primi anni 90 e che è in linea di massima non superiore quanto spesa pubblica a quello degli altri paesi. Questo grafico ci sottolinea altri aspetti che sono importanti da capire per capire quali sono le pressioni e le tendenze in atto in questo momento in Italia. Ci sottolinea che questo divario fra il totale che è la spesa complessiva della privata e questa che è la spesa pubblica, ovvero questa parte qui è la spesa privata che i cittadini sostengono per l'acquisto sul mercato oppure per il pagamento dei ticket, vediamo che è cresciuto nel corso degli anni. Abbiamo questa forbice, il che vuol dire due cose. Primo, che i cittadini nel corso degli anni hanno visto aumentare il peso della spesa a loro carico direttamente dalle tasse dei cittadini per la tutela della salute e siamo arrivati a dei livelli superiori a quella della media dei paesi europei, livelli che ora si stanno riducendo grazie agli sforzi fatti nella seconda parte degli anni 90 e anche in questi primi anni del 2000. Secondo, ci dicono una cosa molto importante, sulla quale io ritengo che sia doveroso in ogni sede riflettere, è che questa attenuazione del tasso di crescita della spesa sanitaria complessiva e in particolare questa sostanziale stabilità di lungo periodo della spesa sanitaria pubblica hanno un effetto importante sulle dinamiche economiche del mercato. E questo effetto è legato al fatto che, se lo leggete dall'altro punto di vista, non quello di quanto spendiamo come sistema pubblico o come cittadini per la sanità, ma quanto cresce il sistema produttivo, l'industria della salute, il lato dell'offerta di prestazioni di servizi sanitari. Questo spiega le grandi tensioni che a partire dagli anni 90 ci sono state nella sanità italiana, legate in buona parte al fatto che le aspettative di crescita del mercato sono rimaste deluse, e l'industria della salute ha visto frustrare le proprie aspettative di crescita grazie alla riduzione che c'è stata, al contenimento della crescita della spesa pubblica, pur in questa maniera un po' ballerina, e questo spiega le richieste di modalità alternative di finanziamento volte a trovare spazi per una crescita del mercato delle prestazioni sanitarie superiore a quella che c'è stata negli ultimi 10 anni. Allora si sposta il problema non tanto su quali sono le attuali strutture che erogano servizi, ma soprattutto si sposta il problema su: abbiamo davvero bisogno di far crescere il mercato delle prestazioni sanitarie in Italia? E in quali settori c'è più bisogno di aumentare l'offerta di prestazioni? E siamo sicuri che modelli, dinamiche o modalità alternative di finanziamento della spesa, attraverso ad esempio fondi integrativi o attraverso forme alternative rispetto al Servizio Sanitario Nazionale, sarebbero in grado di generare un aumento dell'offerta di prestazioni proprio là dove ce n'è bisogno e non dove invece sono maggiormente remunerative i processi produttivi e i filoni di prestazione. Questo è il vero motivo di preoccupazione. Motivo di preoccupazione che è confortato dagli studi internazionali sull'evoluzione della spesa pubblica e privata nei diversi paesi a seconda del mix pubblico-privato nella sanità. Perché questo ci dice in tutti i paesi dell'area OCSE. Che cosa è successo negli ultimi 20 anni? Negli ultimi 20 anni non è stato così nei decenni precedenti perché la situazione storica era diversa, ma negli ultimi 20 anni vediamo che la spesa pubblica ha avuto una dinamica nella media dei paesi europei nettamente inferiore alla spesa privata, questa è in media la spesa totale. Vedete come negli ultimi anni le conclusioni degli studi comparativi a livello internazionale affermano che là dove c'è più privato, siccome il privato non ha nessun interesse a tenere sotto controllo la spesa complessiva, la spesa tende a crescere molto rapidamente. Là dove invece c'è più pubblico, per fortuna, possiamo dircelo chiaramente, quasi tutti i paesi europei, il nostro sicuramente, hanno una finanza pubblica così disastrata che finalmente i responsabili delle politiche pubbliche hanno messo in atto azioni di governo più o meno condivisibile, ma sicuramente di governo della spesa pubblica che ha portato ad una crescita relativamente più contenuta. Allora, le prospettive di un diverso mix tra pubblico e privato devono essere giudicate alla luce di questa dinamica che rischia di vedere una crescita del mercato soltanto legata alle pressioni economiche che nascono dal lato dell'offerta. In effetti si parla molto di sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale in questi ultimi anni, anche questa ultima finanziaria pone delle grandi difficoltà che le regioni hanno già sottolineato e che sono in parte condivisibili e in parte forse da valutare attentamente, perché si parla soprattutto di sostenibilità economica del Servizio Sanitario Nazionale. In realtà, come dicono molti studi, in particolare lo studio che il Canada, forse qualcuno di voi ha avuto modo di vederlo, la Commissione Romanov, il Canada che ha esattamente gli stessi problemi che abbiamo noi, è uno Stato federale, ha tutto molto decentrato, ma si trova con gli stessi problemi che abbiamo in Italia. D'altra parte i problemi sono comuni a quasi tutti i paesi, pur con qualche peculiarità. Questo studio della Commissione Romanov sottolinea come c'è un problema di sostenibilità economica, ma c'è un problema di sostenibilità politica, ovvero di scelte strategiche che lo Stato deve fare e la collettività nel suo complesso deve fare con riguardo al welfare state, al livello di tutela che si vuole garantire ai cittadini e che viene prima della sostenibilità economica perché riguarda appunto il sistema complessivo di protezione che si vuole garantire ai cittadini. Tant'è tant'è vero che la commissione Romanov conclude il rapporto finale. Romanov è uno studioso molto anziano a cui è stato dato, è forse l'unico caso al mondo di commissione di studio composta da una sola persona. Il Canada ha dato a Romanov questo compito di fare una serie di approfondimenti sul futuro del sistema sanitario canadese, chiude con una relazione che porta il titolo Building on Values, costruire sui valori, che mi pare estremamente interessante anche per la nostra realtà italiana, e il quale dice il sistema, fra le mille altre cose che dice, il sistema è tanto sostenibile quanto noi vogliamo che sia, ovvero quanto decidiamo di voler allocare nei confronti del servizio sanitario. E allora passo alla seconda parte. In questo contesto in cui è doveroso tenere sotto controllo la dinamica della spesa, è doveroso continuare nelle politiche di miglioramento dell'efficienza, ma soprattutto di controllo dell'appropriatezza, è stato detto prima, della pertinenza delle risposte assistenziali. In questo contesto, quali sono i cambiamenti in atto in questo momento nelle politiche sanitarie che coinvolgono il ruolo dell'ospedale e l'attività che voi prestate? Incominciando con guardare quali sono quelle auspicate, per così dire, ovvero quali sono quelle che sono raccomandate dagli organismi internazionali, ma qualche volta anche dagli organismi nazionali. Spesso la prima, chiedo scusa, la prima raccomandazione spesso viene anche dai documenti scritti, anche a livello nazionale, il secondo passaggio però richiede l'attuazione e non sempre così facile. La prima raccomandazione in senso assoluto è superare la centralità dell'ospedale. So che in questa platea è composta principalmente di persone che operano in ospedale, però credo che non possono che condividere l'esigenza, soprattutto nella nostra realtà italiana, di depotenziare il ruolo prioritario che ha l'ospedale. La nostra è una sanità ancora estremamente ospedalocentrica, come si usa dire. Riporto solo questa serie, di dati con riguardo a come viene distribuita la spesa sanitaria in Italia per le diverse funzioni che svolge. Sapete bene che purtroppo questi dati rispetto ai livelli di assistenza alle funzioni svolte sono ancora abbastanza insoddisfacenti, ma sappiamo che alla prevenzione viene dedicata una quota estremamente ridotta. Poi c'è una parte della spesa che viene dedicata all'attività distrettuale sul territorio e che sta aumentando lievissimamente in questi ultimi anni, ma il grosso è la spesa che viene dedicata all'attività svolta all'interno dell'ospedale. Qui abbiamo ancora, perché i dati vengono raccolti molto spesso tenendo separata, la parte che riguarda la spesa amministrativa. Quindi l'attività ospedaliera è ancora al centro, non soltanto dal punto di vista dell'organizzazione dell'assistenza, ma anche quanto a risorse che assorbe. Ritorno alla nostra scheda con riguardo alle direzioni auspicate di cambiamento. La prima, abbiamo detto, è questa, di superare la centralità dell'ospedale. La seconda, in cui il mondo infermieristico è sicuramente fortemente coinvolto, è superare la frammentazione dei percorsi diagnostico-assistenziali, mentre invece è al posto garantire la continuità degli interventi assistenziali. Vado velocemente perché credo si tratti di direzioni che sono relativamente conosciute. Sappiamo ancora che in questi ultimi anni molta enfasi viene posta non tanto sul recupero della salute una volta che è stata persa, ma sulla promozione della salute o perlomeno sulla prevenzione primaria e secondaria. Un tema ancora importante è concentrarsi non sulla generalità dei cittadini. Sappiamo che nelle nostre realtà molto ancora è da fare con riguardo all'equità nei confronti dei gruppi che sono particolarmente a rischio quanto a tutela della salute o recupero della salute nel momento in cui li hanno persi. Quindi concentrarsi su particolari tipologie di individui scelti in base a caratteristiche di volta in volta definite. Ancora, la direzione di cambiamento che è di tutto il mondo. Se noi guardiamo i dati internazionali, vediamo che c'è un'onda lunga che percorre quasi tutti i paesi, dall'Asia all'Europa alle Americhe, che tende a spostare dai livelli più centrali ai livelli decentrati le decisioni, anche nel settore sanitario, non solo nel settore sanitario, prima in altri settori, ma sicuramente anche nel settore sanitario. E questo è quello che in questi ultimi anni in Italia è stato fatto e quindi non sono soltanto pressioni di alcune aree politiche che sicuramente hanno giocato un ruolo fondamentale, ma ci rendiamo conto che è un'onda lunga in questi ultimi anni, forse che cerca di contrastare la globalizzazione sotto altri profili. E poi ultima direzione importante, a mio avviso, è quella dell'integrazione fra il sociale e il sanitario, il socio-sanitario o il socio-assistenziale. Su questi aspetti, ci sono in realtà modifiche molto complesse che si verificano dentro le strutture ospedaliere e fuori dalle strutture ospedaliere e che vanno non sempre nella direzione auspicata. Se noi osserviamo che cosa succede nelle nostre regioni italiane, o anche in altri paesi, ci rendiamo conto che la realtà è molto più complessa, non è così lineare questo processo di cambiamento, perché il processo di cambiamento incontra numerosi ostacoli lungo il proprio percorso. Ad esempio, incominciamo con questi cambiamenti che richiedono una maggiore integrazione fra il sociale e il sanitario. Sappiamo che in realtà, soprattutto in alcune regioni, è sempre più difficile l'integrazione fra ciò che viene fatto dentro il settore sanitario, ciò che viene fatto in particolare nell'ospedale e ciò che viene fatto fuori. Anzi, si osserva una crescente separazione, una netta frattura, anziché una progressiva integrazione. Così come anche quando pensiamo al tema dei livelli di assistenza, molto spesso l'enfasi viene posta non sulla necessità di potenziare i servizi alla persona, che sono quelli prioritariamente carenti nelle realtà come le nostre, ma l'enfasi viene posta soprattutto sui servizi ad alta tecnologia, sulle tecnologie mediche. E il rischio è che se si andrà, come qualcuno prospetta, verso una modifica dei livelli essenziali di assistenza che sono stati definiti dentro la sanità, dove la parola essenziale non sta per livello minimo, ma sta per tutto ciò che è necessario, nulla di più e nulla di meno. In realtà se si andrà verso un'ulteriore selezione delle prestazioni, selezione che in qualche modo trova potenti alleati a vario titolo affinché venga realizzata. Certo, un abbassamento dei livelli di assistenza sanitari, ad esempio, interessano tutte le regioni che si trovano in difficoltà con i disavanzi, interessano soprattutto le regioni più ricche, perché un abbassamento dei livelli di assistenza consente un minor onere alle regioni più ricche in termini di solidarietà nei confronti delle regioni più povere. E alcune regioni hanno già dichiarato che la riduzione dei livelli di assistenza potrà essere fatta e sarà fatta probabilmente nei servizi più di contenuto, di umanizzazione, di personalizzazione e non certo nei servizi delle tecnologie mediche. Ancora, i cambiamenti che ci sono in questi anni nei processi produttivi all'interno del settore sanitario. Sempre più andiamo verso il sostegno a processi che sono ad alta intensità di tecnologia, che possono essere sviluppati perché sul mercato trovano una domanda potenzialmente in crescita, quasi illimitata, mentre invece vengono spesso sacrificati i servizi che sono ad alta intensità di lavoro, che spesso si considerano servizi di serie B e vengono affidati al volontariato, al sociale o alla famiglia o alla comunità di appartenenza e rischiano quindi di generare oneri e rilevanti su quelle strutture che una volta che il caso è peggiorato enormemente per mancanza di servizi alla persona, ritornano sulle strutture produttive più costose come l'ospedale. Ancora, se guardiamo ai comportamenti nel tentativo di avere bilanci in equilibrio da parte delle aziende sanitarie o anche delle attività più remunerative, vediamo che spesso si alternano modifiche che non sono in linea con quanto abbiamo detto prima auspicato, ovvero molto spesso si potenziano soprattutto le attività più remunerative. E non si potenziano quelle attività che non essendo remunerative, non sono, che non essendo tariffabili, non sono remunerative, mi ricollegherò subito dopo questo aspetto, e che quindi rischiano di essere penalizzati. Ed infine sappiamo che c'è questa crescita a singhiozzo di comportamenti competitivi, di confronti fra, da un lato, strutture pubbliche e strutture private, ospedali pubblici e ospedali privati, e dall'altro fra aree territoriali, fra regioni, nell'avere il primato e la reputazione su obiettivi specifici. Il problema è su quali eccellenze si vuole fare la competizione. La competizione è sicuramente produttiva. Però dipende che cosa si intende per competizione sulle eccellenze. L'idea di eccellenza che riguarda in particolare tutte le aree critiche che sono dentro il sistema sanitario, in particolare il sistema ospedaliero, è eccellente ciò che assume la veste di rete integrata di strutture e servizi che sono dotate di adeguate competenze e sono in grado di garantire risposte di qualità e appropriatezza sufficientemente condivise dalla professione. E non invece quello che si osserva più frequentemente, le eccellenze viste come un ristretto numero di centri di ricerca, oppure specialistici, oppure in grado di erogare una particolare prestazione all'interno di una realtà dove spesso abbiamo l'impressione di vedere il deserto, sia perché non si garantisce la continuità con ciò che c'è sul territorio, sia perché non c'è collegamento fra le singole strutture, siano esse di eccellenza oppure no. I servizi, un'ultima serie di osservazioni, sui servizi di area critica di cui voi vi occupate in particolare, soprattutto all'interno delle strutture ospedaliere. Riflettendo sulle caratteristiche di questi servizi, mi sembra che possano essere fatte emergere dal punto di vista economico alcuni aspetti che mi sembrano particolarmente interessanti. Primo, la spesa sanitaria sappiamo che ha la tendenza a concentrarsi in capo a pochissimi assistiti, a pochissimi pazienti. La letteratura ci dice che metà di quello che spende un paese per la sanità è speso per il 5% delle persone trattate, c'è cioè una forte concentrazione. E questi 5%, 5, 6, 7% degli individui trattati sono quasi tutti individui, da quel poco che sappiamo, che passano attraverso le vostre strutture, cioè attraverso realtà che trattano pazienti particolarmente critici. Quindi la vostra professione, la vostra associazione è un punto di osservazione delle realtà più costose all'interno del sistema sanitario e delle prestazioni che assorbono la maggior quantità di risorse una volta che il paziente si trova a dover essere trattato. Quindi credo che questo punto di osservazione possa essere valorizzato in questo senso, proprio perché questa elevata concentrazione ha anche importanti ricadute sulla struttura di offerta nelle diverse regioni. In particolare sappiamo che le prestazioni che sono erogate all'interno dell'area critica non possono essere, se non in maniera molto marginale, soggette a una tariffazione. La tariffazione è non adeguata oppure non è opportuna per una serie di ragioni, in particolare perché questi sono servizi dove c'è un'alta variabilità dei costi che difficilmente può essere catturata attraverso una tariffa media. Inoltre si tratta di servizi che molto spesso rispondono a un bisogno imprevedibile e quindi che difficilmente può essere remunerato attraverso semplicemente una remunerazione per la singola attività. Quindi un'area particolarmente, per così dire, anomala rispetto al resto della sanità. Ancora è un'offerta che nelle nostre realtà ovviamente noi chiamiamo non escludibile, ovvero un'offerta che deve essere garantita a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro disponibilità a pagare o comunque a prescindere da qualunque considerazione, di qualunque tipo essa sia, il che vuol dire che queste sono strutture sono attività che sono quelle che fanno la reputazione delle strutture in cui sono collocate. Questo mi sembra di poterlo dire abbastanza in termini generali. La reputazione dipende da queste attività particolarmente costose e particolarmente rilevanti ai fini della tutela, del recupero o dell'evitare una morte. E se sono così in grado di fare la reputazione delle strutture, pur non essendo quello che normalmente intendiamo nel dibattito comune aree di eccellenza ad altissima tecnologia, lo possono essere, ma la loro logica è non necessariamente quella, sono anche strutture che in qualche caso sappiamo, in alcune realtà, sono anche attività, chiedo scusa, che da alcune strutture sono utilizzate indirettamente per evitare che si approccino a una determinata, a un determinato, ospedale clienti indesiderati dal punto di vista della remunerazione delle attività. Ovvero sappiamo ormai molto, incomincia anche in Italia ad essere evidente questo, ma lo sappiamo in passato per il pronto soccorso, ad esempio le case di cura, che se c'è un'area che vuole evitare dei pazienti particolarmente complessi e costosi, semplicemente non si dota di questa tipologia di attività, perché è un modo per selezionare indirettamente i clienti concentrandosi su ciò che invece è più produttivo o più remunerativo. Ovvero si tratta di produzioni, prestazioni che hanno, noi chiamiamo caratteristiche di beni pubblici puri e che quindi devono essere finanziati attraverso budget in linea di massima o principalmente attraverso budget per funzioni e che devono essere garantiti con finanziamenti pubblici a carico dell'intera collettività. Quindi, un sistema sanitario che sta cambiando in maniera molto rapida, con dei percorsi che sono però altalenanti perché alcune direzioni vanno in senso opposto a quelle desiderate o auspicabili, e un punto di osservazione il vostro all'interno dell'ospedale che cerca di ridurre la degenza media, aumentare il tasso di occupazione, diversificare l'attività produttiva, aumentare la propria reputazione, ma non tanto attraverso queste attività quanto attraverso altre che sono in grado sul mercato di aumentare il ricavo, che cosa possiamo, come possiamo concludere? Mi permetto rapidamente una conclusione, a partire da questo quesito. In questo contesto così diverso, in cui la centralità dell'ospedale sta venendo meno, ma solo a parole in parte e molto spesso non garantendo la sufficiente cooperazione con tutto quello che sta fuori dall'ospedale. Di che cosa c'è bisogno? C'è bisogno, secondo alcuni, e lo sappiamo in continuazione, viene lamentato la carenza di finanziamenti. Io personalmente sono sempre più convinta che quello che mancano non sono i finanziamenti, ci sono ancora troppi finanziamenti che sono utilizzati in maniera inappropriata. Certo, in questo momento le realtà stanno soffrendo di problemi di cassa, perché in questo momento il governo della sanità passa attraverso la chiusura del rubinetto della cassa e questo certamente mette in difficoltà le aziende e le regioni. Ciò non toglie che dal punto di vista della competenza, l'abbiamo visto, il livello di spesa non può essere considerato eccessivo, ma non può neanche essere considerato nettamente inferiore a quello che ci si aspetta a un paese come il nostro. Molto spesso si ha l'impressione che ciò che serve siano più strumenti gestionali all'interno del settore sanitario, ancora più efficienza microproduttiva, oppure sistemi di razionamento. L'abbiamo visto, il rischio che i livelli di assistenza si riducano in alcune realtà, in alcune aree, o ancora che ci sia più competizione. L'impressione di molti di noi è che in realtà non è questo ciò che serve al nostro sistema sanitario. Su alcuni aspetti ho argomentato, su altri non abbiamo tempo, ma è chiara la conclusione. Se diciamo ciò che a giudizio di alcuni di noi è fondamentale in questo momento, ai fini di quanto si conclude a partire dalla premessa che ho posto. Il sistema sanitario pubblico sembra essere un sistema sanitario pubblico sembra essere il sistema che ha migliori performance in termini di equità e di efficienza. Ed allora il grosso sforzo che dobbiamo fare nel nostro paese, le alleanze che devono essere costruite nel nostro paese a difesa, a mantenimento di un sistema universale, globale e solidale. E per far questo, appunto, difficilmente lo si può fare con gli strumenti che abbiamo visto nella pagina precedente. Credo invece che più attenzione debba essere riservata alla programmazione. Molte realtà regionali sono ancora assolutamente deboli sul piano tecnico e sul piano politico per poter gestire in maniera adeguata il carico di responsabilità che in questo momento, negli ultimi anni, sono state loro assegnate. Molta più cooperazione interistituzionale fra livelli di governo, fra diverse strutture che operano, fra le aree più complesse dal punto di vista tecnologico e i servizi alla persona, fra sociale e sanitario e così via. Più informazione in una realtà moderna come la nostra, i cittadini hanno bisogno, sono in grado di recepire più informazioni sul sistema e gli operatori hanno bisogno di rendere più visibile ciò che fanno e la qualità delle prestazioni che erogano. Ma soprattutto quello che manca, credo, è più etica, a partire dalla conclusione della Commissione Roma 9 per il Canada. Vediamo che la nostra situazione non è così anomala rispetto ai paesi, ma credo che in questo momento nella realtà italiana sia particolarmente da sottolineare. Ciò che c'è bisogno è rifondare il sistema sanitario su un sistema di valori condiviso, in cui le singole professioni sentono l'orgoglio del fare la professione anziché inseguire le mode che in qualche modo attraverso queste spinte alla competizione amministrata, all'aumento dell'efficienza microproduttiva, pagata in termini di un aumento della spesa in alcuni filoni di produzione che sono assolutamente non necessari, ciò che c'è bisogno è un recupero di orgoglio della professione. E siccome ho già sentito questa mattina in apertura parlare dell'orgoglio della professione infermieristica, io credo che attraverso il ruolo che gli infermieri possono giocare in questo senso, qualche passo avanti possa essere fatto per garantire che il sistema pubblico possa essere mantenuto. Vi ringrazio per l'attenzione.